Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati nel quarto appuntamento con World Cup Story. Una volta a settimana ripercorreremo la storia dei mondiali di calcio, competizione che il 21 novembre prossimo in Qatar vedrà prendere il via la sua 22esima edizione. Proseguiamo il nostro viaggio con l'edizione del 1950, una delle più iconiche in assoluto, in cui l'Uruguay riuscì a conquistare il suo secondo titolo mondiale, ribaltando forse il fattore campo più schiacciante della storia del calcio. Obdulio e il Maracanazo, la storia incredibile del mondiale del 1950. I mondiali tornano dopo una lunga sosta dovuta alla Seconda Guerra Mondiale. Il trofeo della vittoria alata, la Coppa Rimé, può essere rimesso a disposizione grazie al lavoro degli italiani che l'hanno custodita, Ottorino Barassi e il generale Giorgio Vaccaro, che hanno impedito che la Coppa finisse in mani naziste, venendo riconsegnata direttamente da Barassi nelle mani di Jules Rimet quando la FIFA torna a riunirsi nel 1946 in Lussemburgo. Dopo due edizioni consecutive disputate in Europa, il Mondiale torna in Sud America. Il Brasile vince la concorrenza dell'Argentina per organizzare la competizione, con l'Albiceleste che rinuncia ancora alle qualificazioni per lo sciopero dei migliori calciatori. Dal 1930, nonostante un fiorire di formidabili talenti come quelli del River Plate, della Macchina con Di Stefano, La Bruna, Pedernera e Nestor Rossi, l'Argentina può dire di aver partecipato con convinzione solo alla prima edizione, perduta contro quell'Uruguay, che dopo due rinunce consecutive torna sulla scena eliminando Perù ed Ecuador. Il Brasile si scontra subito con i costi organizzativi della manifestazione ed ottiene dalla FIFA il permesso di cambiare la formula. Quattro gironi da quattro squadre ciascuna. Le prime si scontreranno in un raggruppamento finale a quattro, eliminando così ufficialmente l'appuntamento della finale. Il destino però, come vedremo, avrà altri piani. Così come le partecipanti si riducono da 16 a 13, Austria, Francia e India danno forfè. Le prime due riducono il quarto girone a una sfida vinta facilmente dall'Uruguay contro la Bolivia. L'India addirittura si dice rinunci per la paura di affrontare l'Italia, due volte campione del mondo, un divario troppo ampio per un movimento fragile in crescita, che risente dell'influenza britannica che ha portato il football in India. Già, i britannici, rientrati nella FIFA per la prima volta, sono ai nastri di partenza di un mondiale, utilizzando lo storico torneo Home Championship come qualificazione. Passano Inghilterra e Scozia, ma il senso di superiorità dei maestri d'oltremanica subirà in Brasile un colpo storico. L'Italia è qualificata d'ufficio al mondiale come il Brasile padrone di casa, ma i campioni del mondo in carica hanno dovuto affrontare la più grande tragedia della storia del calcio. Il grande Torino, che aveva dominato la scena a cavallo della guerra, è scomparso nello schianto sulla collina della Basilica di Superga. In Brasile va una nazionale completamente trasformata, che decide di viaggiare in nave e non in aereo proprio per paura dopo la grande tragedia. Viaggio interminabile e impossibilità di allenarsi dopo che tutti i palloni dal ponte sono finiti inevitabilmente in mare dopo pochi giorni di navigazione. Il mondiale parte il 24 giugno 1950 con Brasile-Messico. In un Maracanà appena costruito, ancora traballante, la Seleção cala il poker contro il Messico, ma poi stecca a San Paolo contro la Svizzera. La Jugoslavia vince le prime due, ma Rio perde sotto i colpi di Ademir e Zizinho, col Brasile che sembra più che mai concentrato, oltre che sostenuto dalla solita classe. Nel secondo girone Inghilterra e Spagna partono bene contro Cile e Stati Uniti, già si pensa allo scontro nell'ultima partita per decretare la semifinalista, ma il 29 giugno 1950 a Belo Horizonte accade l'incredibile. I maestri inglesi perdono contro i dilettanti americani a segno con Joe Gatiens, migrante haitiano che segna il gol più famoso della storia del calcio a stelle e strisce, almeno finora. Su questa partita si è detto tutto il contrario di tutto, da alcuni giornali inglesi che pensarono a un errore e trascrissero il risultato di 10-1, alla radio britannica che cercò continue conferme, premettendo fino a sera che il risultato poteva essere sbagliato. Fu una sorta di Corea 16 anni prima, l'Inghilterra aveva bombardato la porta dell'italo-americano Borghi, ma senza fortuna, vedendo materializzarsi una delle più clamorose sorprese della storia dei mondiali. L'Italia si ritrova in un girone a tre e perde rocambolescamente 3-2 a San Paolo contro la Svezia di Jepson, futura stella del Napoli. Ergo, alla Svezia basta pareggiare col Paraguay la sfida successiva per rendere inutile proprio Italia-Paraguay. Dopo due titoli consecutivi, gli azzurri vedono terminare il mondiale in una sola partita. Dunque, girone a 4 all'italiana per assegnare il mondiale con Brasile, Svezia, Uruguay e Spagna. I padroni di casa ne fanno 7 agli svedesi, mentre l'Uruguay, testato solo dalla sgambata contro i boliviani, viene fermato sul 2-2 dalla Spagna. Il calendario alla seconda giornata vede le sfide tutte europee e sudamericane in scena, ma i brasiliani commettono un errore fatale spostando la sfida contro la Celeste all'ultima giornata, per chiudere alzando la coppa con un incasso record nei loro piani. Così, mentre il lanciatissimo Brasile batte anche gli spagnoli in goleada, l'Uruguay aumenta i giri e vince in rimonta 3-2 sulla Svezia, con una doppietta del centravanti Miguez, potente fisicamente ma allo stesso tempo un asso del dribbling. La finale del Mondiale 1950 di fatto dunque ci sarà e come, ma con una postilla. La classifica del girone vede il Brasile avanti di un punto sull'Uruguay. Oltre al vantaggio dei 200.000 spettatori del Maracanã, i padroni di casa potranno anche giocare per il pareggio ed essere comunque campioni del mondo. Ma lo faranno? A questo punto entra in scena il vero protagonista del Mondiale, il capitano dell'Uruguay, Obdulio Varela. Tanto famoso e amato in patria da essere chiamato solo col nome di battesimo, Obdulio viene chiamato El Jefe, il capo, per il suo carisma. Centromediano e leggenda del Peñarol, Obdulio è un attento osservatore della realtà che lo circonda e ha capito che i brasiliani, apparentemente inarrestabili, vivono in realtà il mondiale in casa come uno psicodramma sin dalla prima partita. Un'isteria che l'Uruguay, pieno di giocatori dal sangue freddo, dal portiere Maspoli a Miguez, da Ghigia a Schiaffino, al finissimo mediano metodista Schubert Gambetta, fino allo stesso Obdulio, deve saper sfruttare. Quando i dirigenti dell'Uruguay arrivano nello spogliatoio del Maracanã, facendo capire di essere già orgogliosi del secondo posto e sottolineando come i tifosi sarebbero felici di un'onorevole sconfitta, in quelle condizioni ambientali impossibili, Obdulio prende in mano la situazione. Caccia via dallo spogliatoio ogni estraneo alla squadra e inizia a lavorare di cesello sulla psicologia dei compagni. Miguez viene istruito sulla faccia da fesso del portiere brasiliano, Barbosa, mentre a Gambetta viene detto: se uno come te fa toccare anche un solo pallone a un morbidone come Chico, il centravanti brasiliano, dopo te la dovrai vedere con me nello spogliatoio. Manca ancora tanto alla partita e Gambetta si addormenta su una panca, negli spogliatoi. Obdulio ha reso la squadra talmente tranquilla e concentrata che ora manca solo un ultimo tocco. Prima di uscire, Varela pronuncia la frase più famosa della storia del calcio uruguaggio: "Los de afuera son de palo", intima ai compagni di squadra. Quelli lì di fuori non esistono. Quelli lì sono le 400.000 mani che si allungano verso la coppa. Il Maracanã trabocca, ma nel primo tempo il piano di Obdulio funziona. Tanto nervosismo del Brasile, l'Uruguay gestisce. Dopo due minuti nel secondo tempo, però, Friasa fa esplodere la bolgia. Il Brasile è campione, come potrebbe perdere una volta in vantaggio e col pareggio come risultato buono per vincere la coppa? Se lo ricorda però anche Varela, che attua due mosse. Protesta furiosamente per un'irregolarità sul gol totalmente inventata, ma che serve a gelare l'esultanza del Maracanã, almeno sul momento. E poi invita i suoi a non mollare. Pareggiamo e gli spazi saranno anche maggiori per noi rispetto allo 0-0. Questo perché Obdulio sa bene che per i brasiliani essere campioni del mondo pareggiando sarebbe un affronto, devono stravincere, la tattica sul risultato è una roba da europei. E così quando al 21esimo Ghigia salta secco Bigode, che l'aveva discretamente massacrato di falli nel primo tempo, e serve a Schiaffino il pallone dell'1-1, la storia cambia. Il Brasile vuole vincere, lascia spazi e a 11 minuti dal 90esimo accade l'impensabile. Julio Perez trova il corridoio per Ghigia, che si trova però in posizione defilata per il tiro. Barbosa commette l'errore fatale, un passo verso il centro della porta, per prevenire un eventuale cross e lascia il suo palo scoperto. Alcides chiude gli occhi e li riapre col pallone già in rete. Sul Maracanã cala il silenzio assoluto. Il Brasile tenta il tutto per tutto, poi accade qualcosa. Traversone in area, Gambetta salta e ferma il pallone con due mani. Follia assoluta? No. Semplicemente, anche se non se ne è accorto nessuno, l'inglese Reader, l'arbitro della partita, ha fischiato la fine. L'Uruguay è campione del mondo per la seconda volta, si è compiuto il Maracanazo. Una partita impossibile da vincere è stata vinta. Da una parte si consuma il dramma, con alcuni tifosi ritrovati il mattino dopo ancora con le mani nei capelli, in lacrime, dagli addetti alle pulizie del Maracanã. Dall'altra viene celebrato il trionfo della volontà dell'uomo. un pronostico sovvertito così clamorosamente che nessuno potrà immaginare che nell'edizione successiva, nel 1954, ci si troverà a commentare una sorpresa ancora più grande. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!